Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ed eccoci, buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti in questo spazio di approfondimento al di là della notizia, grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, ossia Patrizio Ciprari, Serena Tuglio e Roberto Venturini. Vi ricordo il numero verde 800 208 802 e poi gli sms 335 12 43 317. Tema di questa trasmissione è l'81esimo anniversario dell'istituzione dello Stato della Città del Vaticano con i Patti Lateranensi. In Vaticano sapete che è festivo. E do il benvenuto al professor Romeo Astorri, docente di storia dei rapporti tra Stato e Chiesa all'Università Cattolica. Salve professore.
Buongiorno.
E grazie anche a Marco Invernizzi della rivista Il Timone, noto profondo conoscitore delle cose della Chiesa. Salve Marco, buon pomeriggio anche a te.
Buongiorno a tutti.
Allora, i Patti Lateranensi è un nome con il quale sono noti gli accordi di mutuo riconoscimento tra il Regno d'Italia e la Santa Sede sottoscritti l'11 febbraio del 1929. Presero il nome dal Palazzo di San Giovanni in Laterano, in cui avvenne la firma di questi accordi, che furono negoziati dal Cardinale Segretario di Stato Pietro Gasparri per conto della Santa Sede e Benito Mussolini, capo del fascismo, come primo ministro italiano. Prima di questo rapporto, se la memoria non mi inganna, tra Stato e Chiesa era precedentemente disciplinata con la norma delle guarantigie che erano state approvate dal Parlamento italiano il 13 maggio 1871. Il trattato riconosceva l'indipendenza e la sovranità della Santa Sede e fondava lo Stato della Città del Vaticano con diversi allegati. E poi c'era anche una parte politica, giusto professor Astorri? È così, no?
Col trattato si erige lo Stato Città del Vaticano e si risolve la questione romana. Col concordato, come con tutti i concordati che sono firmati tuttora, si regola la condizione della vita della Chiesa Cattolica in un paese. Quindi sono due accordi di diritto internazionale entrambi.
Ecco, due accordi che naturalmente avvennero dopo tanta gestazione, no professore?
Ma la questione romana ha cominciato ad essere trattata, diciamo così, già durante gli accordi, durante il congresso di pace di Parigi, quando ci fu un incontro tra l'allora presidente del Consiglio Orlando e il futuro cardinale Ceretti, che era il rappresentante della Santa Sede al congresso, e ci fu un primo accordo, un accordo che poi non andò, sembra che non ottenne l'approvazione, sembra l'opposizione di Vittorio Emanuele III. Tant'è vero che c'è peraltro anche una riunione della plenaria della Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari, nel quale viene definito un territorio del futuro Stato Città del Vaticano, quindi siamo tra il 17 e il 19. Per quanto riguarda il concordato, diciamo che la Santa Sede, quando Mussolini iniziò le trattative, pose come condizione immediatamente a colui che fu il plenipotenziario, che fu l'avvocato Pacelli, il fratello del futuro Pio XII, che era, così come barone, era il rappresentante di Mussolini, pose la condizione che ci fosse sia un trattato, quindi si risolvesse la questione romana, ma si risolvesse anche la situazione della Chiesa in Italia. Concordato.
Esattamente, e arriviamo poi alla revisione del 1984, no? Quella che è stata una revisione soprattutto su un punto particolare, che era la religione di Stato, giusto professore?
Ma la questione della religione di Stato è una questione un po' strana, perché essendo in vigore il trattato è tuttora in vigore, nel trattato c'è un richiamo all'articolo 1 dello Statuto Albertino che parla appunto della religione di Stato. Io credo che fosse già dubbio allora, io credo che sia dubbio da un punto di vista tecnico-giuridico, che sia rimasto in vigore il principio della religione di Stato con l'approvazione della Costituzione attuale vigente. Però con il concordato si è appunto dichiarato non più in vigore il principio contenuto nel trattato che la religione cattolica è la religione dello Stato italiano. Anche se, a mio parere, è più una dichiarazione formale che non un dato di fatto.
Certo. Marco Invernizzi, cosa cambiò in quella data fatidica, 11 febbraio 1929, nei rapporti proprio tra Stato e Chiesa, secondo te?
questione molto complessa, dipende da che punto di vista la si vuole guardare. Certamente i cattolici di prima acchito furono contenti perché si sanava una ferita, una grave ferita cominciata formalmente il 20 settembre del 1870 quando le truppe dell'esercito italiano invasero Roma e posero fine al potere temporale del Papa con la forza delle armi. Sostanzialmente Pio IX allora disse: dobbiamo resistere quel tanto che basti per far capire al mondo che si tratta di un sopruso, di una profonda ingiustizia, e però non voglio che venga sparso inutile sangue, eccetera. E quindi la ferita, la grande ferita che ancora oggi è qui presente, venne in parte sanata, ma venne sanata da un punto di vista giuridico, venne sanata concedendo molto alla Chiesa dal punto di vista educativo, dal punto di vista della sua presenza nella vita del paese, ma certamente soprattutto dal punto di vista di Mussolini questo aveva un aspetto, cioè che la Chiesa doveva rinunciare completamente alla politica, anche se indirettamente, quindi sostanzialmente la Chiesa si impegnò a rinunciare a dare vita a un progetto di società cristiana, immaginando che fosse il regime fascista che si potesse trasformare e potesse diventare un regime che concordasse veramente con la Chiesa, cosa che non avvenne, e poi le cose naturalmente cambiarono, anche se non immediatamente da un punto di vista giuridico, con la fine del fascismo, con la nascita della Repubblica, con la nuova Costituzione che assunse i patti lateranensi, ma cambiò completamente il quadro di riferimento.
Neanche la revisione dell'84 in qualche modo cercò di sanare queste ferite, no? Come ricordavi tu, insomma, una ferita ancora aperta, quella che abbiamo sulle spalle, Marco.
Ma la ferita è aperta perché è una ferita di tipo culturale. Le ferite culturali si possono, cioè si può mettere un cerotto giuridico, ma evidentemente rimangono aperte, perché in Italia sono esistiti almeno fino alla caduta del muro di Berlino diversi progetti ideologici ed egemonici diversi e contraddittori fra di loro, il progetto liberale, il progetto del Partito Comunista, l'atteggiamento della Democrazia Cristiana che non sempre coincideva con quello della Chiesa Cattolica, ma che comunque era diverso dai due precedenti. E è evidente che la Chiesa in questo doveva tenere conto, da una parte, il suo principale scopo, che è la salus animae, la salvezza delle anime, quindi la necessità di predicare il Vangelo e di educare alla fede le persone in qualsiasi situazione. Dall'altra, il fatto che la Chiesa, che ha una dottrina sociale e quindi ha anche un progetto culturale insito nella fede stessa che essa professa, vuole dare vita a una società che anche attraverso le sue istituzioni possa rendere più facile la diffusione del Vangelo, eccetera. Oggi è cambiato ancora moltissimo dopo il 1989, perché non ci sono più le ideologie, ma c'è certamente una difficoltà da parte di quella che Benedetto XVI chiamò, prima di diventare Papa, la dittatura del relativismo. C'è una difficoltà da parte delle istituzioni e da parte della cultura dominante ad accettare la presenza di un soggetto come la Chiesa Cattolica, che afferma l'esistenza di una verità e quindi di principi non negoziabili, di una verità assoluta comune a tutti gli uomini e di principi che derivano da questa verità, legati al diritto naturale come il diritto alla vita, la centralità della famiglia, la libertà di educazione, che evidentemente la Chiesa richiede alle istituzioni e quindi anche allo Stato di riconoscere. Credo che oggi il problema del concordato, del rapporto fra Stato italiano, ma direi fra gli Stati e la Chiesa, verta soprattutto attorno al riconoscimento o no di questi principi non negoziabili che la Chiesa pone a fondamento, certo, della propria vita.
Su questo il professor Astori è d'accordo, no? C'è ancora questa ferita aperta, insomma, che anche un trattato e un concordato non hanno sanato ancora, no?
Ma diciamo che non si deve fare. Allora, la nascita dello Stato Città del Vaticano ha risolto il problema della questione romana, un concordato dà una cornice giuridica a una serie di problematiche, ma è evidente che nella società del secolo scorso e in questo scorcio di ventunesimo secolo il problema è presente. C'è una questione che non è concordataria, che è il rapporto tra cattolici e Stato. Tra
lei,
cattolici.
Professore, dice che nessun concordato, nessun trattato potrà mai sanare una cosa che si deve sanare in altri termini, in altre vie, no?
No, quello che sto dicendo io, il trattato ha risolto il problema della questione romana, questo mi pare che sia evidente.
Questo è chiaro, certo.
Questo è chiaro ed è il problema. Qualcuno ha parlato di conciliazione silenziosa nel caso dell'Italia, che parte dagli anni di Benedetto XV. In realtà c'è stata una conciliazione tra la Chiesa e gli Stati europei, è avvenuta nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, cioè in quel momento i movimenti cattolici ottocenteschi, che intransigenti, ultramontani, che erano considerati estranei alla cultura dominante, alla cultura liberale e alla classe politica dominante, incominciano ad essere percepiti come parte di un progetto nazionale. Evidentemente è una posizione in qualche modo di minoranza. Quando il primo cattolico intransigente entra nel Consiglio federale svizzero, cioè nel governo svizzero all'inizio degli anni 90, quindi è il primo esponente di un movimento cattolico intransigente che entra al governo, in Italia avverrà con Meda durante la Prima Guerra Mondiale e in Germania avverrà con la Repubblica di Weimar. Lo chiamano junior partner, cioè un partner minore. Questo è il problema. Allora, questo problema non è un problema giuridico, è un problema di cultura, è un problema di presenza politica, è un problema di capacità della Chiesa istituzionale, ma dei cattolici in generale, con le loro forme di presenza, di essere presenti nella società. In fondo io insegno in università cattolica, la nascita delle università cattoliche in Europa e nel mondo dopo l'Ottocento, nell'Ottocento è stato un tentativo in questo senso.
Senta, professore, una domanda storica, tornando poi a Mussolini. Per quale motivo Mussolini decise di fare questo concordato? Perché ricordiamo che il partito fascista aveva all'interno un'anima anticlericale che era molto forte e Mussolini, quando arrivò al Palazzo Lateranense del Laterano, insomma, ebbe, come dire, una sorta di tremore, una sorta di paura, perché sapeva che poi doveva affrontare l'ala più intransigente anticlericale nel partito fascista.
Ma è chiaro che Mussolini, capo del governo, non è più San Sepolcristo, è molto meno San Sepolcrista di quanto non fosse all'inizio della sua avventura politica nell'immediato dopoguerra. Secondo me c'è una ragione di fatto, cioè in realtà una conciliazione era avvenuta. C'è una cosa curiosa, un documento curioso, la nazione che ha avuto sempre più perplessità o paura della soluzione della questione romana era stata la Spagna, perché riteneva che questo le avrebbe fatto perdere un ruolo nelle aree cattoliche di lingua spagnola. Allora negli anni 24-25 l'ambasciatore spagnolo presso la Santa Sede riceve una richiesta di informazione sulle voci di conciliazione e questo risponde: ma scusate, l'ammiraglio è cugino del Monsignore, allora era stata riformata la città di Roma, il governatore di Roma è parente del cardinale, la conciliazione è nei fatti. Questa è una conciliazione che è di una società che acquista coscienza di sé e che non sente più le ragioni di opposizione al mondo liberale. Non dimentichiamoci che Gasparri, ma anche Pacelli per certi aspetti, avevano già fatto questa operazione nei confronti delle costituzioni liberali. Pacelli difende la Costituzione di Weimar contro anche delle obiezioni che sono fatte all'interno della Chiesa. Ma detto questo, poi questa quindi una conciliazione di fatto c'era, Mussolini ne ha preso atto. Poi c'era una serie di contenziosi che erano aperti per Mussolini, il fatto di chiudere qualcosa che nessun governo liberale dal 1870 in avanti era riuscito a risolvere era un successo.
Stessa cosa questo... che poi ricapita più o meno, non voglio dire che sia la stessa cosa, ma insomma c'è un piccolo ricordo nel 1984 che fu Bettino Craxi, socialista, a fare di nuovo il concordato. Aspettava un altro socialista, Mussolini sappiamo che era socialista di origini, no?
Ma io credo che ci fu un atteggiamento della Chiesa, della Santa Sede, per quello che riesco a capire io, di essere più disposta a trattare con esponenti non cattolici che con esponenti cattolici. Cioè, io ho citato il caso di Meda che diventa ministro delle finanze durante il governo internazionale dopo Caporetto, il primo cattolico intransigente, quindi fortemente legato anche alle posizioni dei cattolici intransigenti italiani e poi del Partito Popolare, però i referenti continuano a essere Orlando, cugino di Gasparri che era senatore, senatore Sili e altri ancora. Quindi la Santa Sede secondo me ha sempre avuto una maggiore ha sempre preferito trattare con personaggi non, come dire, non cattolici o non democristiani nel caso concreto.
Ecco, Marco Invernizzi, per quale motivo secondo te questa attenzione particolare verso le persone che non sono vicine, no? I non cattolici o comunque politici di altro schieramento, di altra fede, ecco?
Ma sa, da una parte secondo me è anche il riconoscimento che l'Italia è diventata unita nel 1861 attraverso un procedimento che non ha guida cattolica, ecco. E da questo punto di vista lo Stato italiano è sempre rimasto condizionato da questa scelta originaria. I cattolici poi rientrano dopo l'opposizione del paese reale guidata dall'opera dei congressi dal 1874 al 1904, rientrano nella vita politica, viene meno il non expedit lentamente e definitivamente con il patto Gentiloni prima nel 1913, quando partecipano in massa alle elezioni e lì riconoscono la loro forza elettorale i cattolici, perché sono determinanti per l'elezione di 228 deputati eletti grazie al voto determinante dei cattolici. Poi scoppia la guerra cambia completamente il quadro culturale, politico, eccetera, perché nascono i partiti di massa, nasce il Partito Popolare, ma secondo me rimane questo timbro che fino alla fine del fascismo, ecco. Poi con la Democrazia Cristiana rimane, inizia questo rapporto certamente da un certo punto di vista più facile, perché la Democrazia Cristiana ha la sua forza elettorale nel mondo cattolico. Da un altro punto di vista più difficile, perché la Santa Sede, come vediamo anche in questa ultima stagione, ha questa tendenza a un rapporto con la politica diretto che bypassi in qualche modo le forze che la rappresentano all'interno delle istituzioni, perché psicologicamente è comprensibile, nel senso che è più difficile un rapporto fra persone che hanno una comune origine piuttosto che un rapporto molto diplomatico e quindi anche brutale con uno che viene da un'altra storia il quale non ti deve nulla e tu al quale non devi nulla, devi solo trovare un rapporto che sia utile a entrambi. Questo è stato il caso di Craxi e questo è stato il caso di Mussolini.
In questi anni abbiamo visto che gli attacchi al concordato sono stati parecchi. Nel 2006 c'è tutta una fascia politica radicale che decide di metterlo in discussione, ma questo è impossibile perché non può essere proposto un referendum per l'abolizione o la modifica del trattato, del concordato, delle leggi, perché sono praticamente trattati internazionali e questo non è ammesso nella nostra giurisdizione, nel nostro ordinamento. Però questo attacco, Marco, tu puoi vederlo come un attacco a tutta la Chiesa in qualche modo, alla voglia di estromettere i cattolici da questo agone anche politico che spetta di diritto ai cattolici come cittadini, no?
Ma sa, questo attacco è un attacco culturale, ideologico, cioè se ci fate caso sono le forze più laiciste quelle che da sempre chiedono l'abolizione del concordato. Una volta erano i repubblicani che erano in qualche modo il partito che continuava l'opera della che si richiamava all'opera della massoneria. Casualmente, non casualmente, ma è caratteristico notare come per esempio il Partito Comunista invece non abbia mai avuto questa posizione così direttamente ostile al concordato, perché è sempre stato un partito più realista che volendo conquistare l'egemonia culturale del paese sapeva che doveva fare i conti con una maggioranza cattolica molto diffusa e molto radicata e quindi non ha mai attaccato direttamente il concordato. Oggi il problema del concordato è il problema che esiste una cultura diffusa che non vuole, come è il caso dell'Europa, non vuole riconoscere la realtà, cioè che l'Italia come i popoli europei hanno le loro radici nel cristianesimo e quindi in qualche modo, anche se è giusto ed è la Chiesa stessa attraverso il principio della libertà religiosa che vuole tutelare le minoranze di qualsiasi confessione religiosa siano, è altrettanto giusto e doveroso, perché è vero, riconoscere che la storia d'Italia è legata al cristianesimo e in particolare alla presenza della Chiesa cattolica. Questo secondo me crea anche un problema ai cattolici, perché è evidente che i cattolici oggi sono costretti a concordare in qualche modo con uno Stato che si allontana sempre di più, non soltanto da un legame con il cattolicesimo, per i governi che esprime, ma anche da un altro punto di vista, cioè il fatto che questo Stato oggi presenta delle leggi che sono ostili ai principi non negoziabili. Quindi il problema dei cattolici oggi è che si trovano a dover concordare e non si sa bene su che cosa, perché hanno di fronte delle istituzioni che sono sempre più negatrici di principi irrinunciabili per l'insegnamento della Chiesa, generando conflitti fra le istituzioni. Tipico è stato nel caso un anno fa, proprio il caso di Eluana, quando c'è stato un conflitto fra un governo che voleva salvare la vita di questa povera donna e una presidenza.
Si è creata una lacerazione, no, Marco?
Si è creata una nuova ferita e un conflitto fra istituzioni.
Professor Astorri, ecco, questo conflitto va riconcordato, una risposta breve perché siamo in chiusura. Bisogna tornare a un concordato non di tipo legalistico, ma di tipo proprio, come si può dire, anche di rapporti umani, di rapporti di fede, di rapporti tra le istituzioni, però non legalistico, non so come intendere la cosa, ma insomma lei mi ha capito, no? Un altro tipo di rapporto che non sia di carte bollate.
Però non è un rapporto, non è più un rapporto, tra virgolette, concordatario, è un riconoscimento e una, chiamiamola, non so se chiamarla riconciliazione, ma comunque è data dalla presenza dei cattolici nello Stato italiano, come nello Stato francese, come nello Stato spagnolo, piuttosto che
comunque
Stati
concordava
d'America.
Con quello che diceva Invernizzi, no? Che il cattolico in questo momento si trova a non sapere che cosa concordare, ecco, in uno Stato
sì,
di questo
tipo.
Sì,
però il problema è che non si può chiedere al concordato di più di quello che può dare, cioè come strumento giuridico. Allora, non è il concordato che risolve il problema della presenza dei cattolici o minoritaria rispetto alle potenziali egemonie o o egemonica, cioè questa è una questione che si gioca nella presenza, io direi quotidiana, nella vita sociale.
Certo.
Non ha uno statuto giuridico, lo statuto giuridico è il contratto può riconoscere la libertà di questa presenza, questa sì.
Invernizzi un francobollo proprio su questo, sì o no, d'accordo o meno?
No, certamente non si può chiedere al concordato di fare di più che di quello che può fare un concordato. Il vero problema è stato colto, direi, dall'Evangelii Nuntiandi in poi. Il vero problema è la nuova evangelizzazione, cioè creare e aiutare la crescita di nuovi cristiani e quindi di nuovi fenomeni anche culturali che poi un giorno potranno anche ottenere un riconoscimento giuridico attraverso un nuovo concordato, un diverso concordato, cioè un diverso modo di rapportarsi con le istituzioni.
Benissimo, grazie al professor Romeo Storri, docente di storia dei rapporti tra Stato e Chiesa all'Università Cattolica. Salve professore, grazie ancora.
Grazie.
E grazie a Marco Invernizzi, grazie molte della rivista Il Timone di Apologeti, che poi naturalmente grande conoscitore di cose della Chiesa. Marco, alla prossima, grazie molte.
Grazie, grazie a voi tutti.
E vi ricordo il numero verde 800-208-802 e poi gli sms 335 12 43 317.